este lindo céu azul de anil, emolduram aquarela o meu Brasil.
Boa noite a todos e todas, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. Benvenuti a una nuova puntata di Mitologia Popolare. Io sono Loretta da Costa Perrone, dai microfoni di Radio Popolare, come ogni mercoledì, giovedì, sera, notte, per accompagnarvi insomma in una nuova dimensione della cultura popolare brasiliana. Qui parliamo di folklore, di miti, di letteratura, telenovelas, di figure così storiche. Settimana scorsa per esempio abbiamo parlato della figura del malandro, insomma tante cose, perché appunto voglio raccontarvi, io sono brasiliana, voglio raccontarvi appunto il folklore, la cultura popolare brasiliana in generale, proprio per farvi scoprire delle cose nuove del Brasile. Oggi parliamo di un argomento molto molto particolare, devo dire la verità, perché è un argomento di cui non si sente parlare spesso, nel senso che io stessa appunto non ne ho sentito parlare tantissimo, però ho studiato e quindi voglio raccontarvelo, e quindi insomma cominciamo subito con la musica, come sempre rigorosamente brasiliana, e basta, iniziamo dai, poche chiacchiere introduttive. Sejam muito bem-vindos e vamos lá!
Oh,
E allora, questo è Javan con il brano Sina. A me lui piace moltissimo, lo propongo molto spesso qui a Mitologia Popolare perché mi piace proprio il suo sound. Ma volevo iniziare subito a raccontarvi un po' di cosine della puntata di oggi, perché il tempo è breve e ci sono come sempre un sacco di cose da dire. Diciamo che oggi vi voglio raccontare dell'oligarchia diciamo che c'è stata in Brasile. Questa puntata si chiama A Política do Café com Leite, quindi la politica del caffè con latte, del latte e caffè. Perché? Perché parliamo di una della cosiddetta prima repubblica brasiliana, quindi siamo tra il 1889 e il 1930. E questa denominazione, no? Caffè con Leite è un sistema di controllo politico che si riferisce alle due principali industrie delle regioni che sostennero proprio questa politica, quindi il caffè per lo Stato di São Paulo e il latte, il Leite, nello Stato di Minas Gerais. Quindi questo è l'argomento di oggi. Perché parlo di oligarchia? Perché l'oligarchia, facciamo un riassunto, un refresh, no? Una rinfrescata di queste parole che si studiavano alla scuola media. Oligarchia vuol dire, viene dal greco oligoi forse, non lo so, che vuol dire pochi, e arché, comando, governo, quindi governo di pochi. Quindi è un regime politico, un governo che vede la concentrazione del potere effettivo nelle mani di poche persone, quindi un gruppo di persone, quindi chiuso, un gruppo chiuso, coeso, che esercita il potere nel proprio interesse. Quindi questa è, così per darci un po' delle definizioni generali. Vi ho detto che questo periodo della Prima Repubblica va dal 1889 al 1930, e ricordiamo che nel 1888 c'è la fine anche della schiavitù, e la fine della schiavitù con l'emergere, no, di questa politica del caffè con Leite sono, diciamo, eventi in qualche modo collegati, per forza devono essere collegati, perché i due fenomeni sono alla base dei profondi cambiamenti sociali, economici e politici che appunto seguirono l'abolizione della schiavitù in Brasile e la conseguente necessità della classe elitaria dell'agricoltura, no, dell'elite agraria, di riorganizzarsi per fare che cosa? Per mantenere il controllo del potere, perché sempre lì poi alla fine siamo, no? Perché appunto l'abolizione della schiavitù cosa fa? Priva i grandi proprietari terrieri della loro principale forza lavoro, che sono gli schiavi, e per sostituire questi schiavi gli stati di São Paulo e Minas Gerais, che sono i principali, in quel momento sono i principali poli economici del Brasile, adottano diverse strategie. Quindi vediamo cosa farà São Paulo, cosa fa Minas Gerais, cosa succede insomma appunto con la caduta dell'impero e l'ascesa della Repubblica. Quindi insomma oggi un po' una puntata un po' così, un po' impegnativa, però spero molto interessante. Vi lascio ascoltare Vamos Fugir con Shanky, Mitologia Popolare.
Céu azul, céu azul, pronto, já só meu corpo nu junto ao seu corpo nu. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Vamos fugir desse lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Pois diga que irá, irá já, pra onde eu só veja você, você veja me só. Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, onde haja só meu corpo nu junto ao teu corpo. corpo nu. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Todo dia de manhã.
Então, vamos fugir, Shank. Andiamo avanti, mitologia popolare, a parlare da politica con caffè con leite. Stavo dicendo appunto che l'abolizione della schiavitù priva i grandi proprietari terrieri degli schiavi che sono la loro, erano la loro forza lavoro principale. E cosa succede? Succede che a San Paolo arrivano un sacco di immigrati, soprattutto italiani, perché appunto la sua economia era incentrata, l'economia della città di San Paolo e dello Stato di San Paolo era incentrato soprattutto nella produzione di caffè, e quindi arrivano un sacco di immigrati a lavorare queste piantagioni, a lavorare nelle piantagioni. E Minas Gerais, che aveva in realtà un'economia un pochino più diversificata, perché era anche zootecnica, però aveva soprattutto un sacco di produzione di latte, e anche a Minas Gerais si adatta un po' più lentamente, ma mantiene il suo peso politico. Perché? Perché ha una popolazione molto molto numerosa. E quindi dicevo che l'abolizione della schiavitù segna proprio una transizione verso un modello economico che è basato sul lavoro salariato e sull'immigrazione, però dà anche al contempo un piccolo rafforzamento del potere dell'elite agricola, perché l'abolizione della schiavitù contribuisce a indebolire la monarchia, perché la monarchia aveva di fatto già perso il sostegno di tutta questa elite agraria. E perché? Perché erano molto 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 irritati da questa decisione unilaterale di abolire la schiavitù senza oltretutto dare delle compensazioni economiche. Quindi questo malcontento è stato uno dei fattori che ha poi di fatto portato la proclamazione della Repubblica, dicevo all'inizio, nel 1889. Quindi dopo la caduta dell'impero si apre un vuoto di potere che viene appunto molto velocemente riempito da queste oligarchie locali, quindi da queste organizzazioni di persone che si organizzano per detenere il potere a proprio vantaggio, e appunto le protagoniste, quelle che riescono a farlo meglio e a imporsi, sono San Paolo e Minas Gerais, perché sono più influenti economicamente, più influenti anche demograficamente, e quindi riescono a instaurare un sistema politico che alternava il potere presidenziale tra loro. Quindi a Pulicica du Caffè con Leici, un po' San Paolo e un po' Minas Gerais. Adesso ci ascoltiamo Come o Quero, Kid Abelha.
Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério. Dramas do sucesso, mundo particular, solos de guitarra.
come Ukero, Chigi Abeglia, mitologia popolare. Sto raccontando appunto che ho fatto questa introduzione per così contestualizzare che la fine della schiavitù nel 1888 in Brasile e l'inizio, la proclamazione della Repubblica nel 1889, quindi l'anno dopo, e questa politica del caffè con leite sono strettamente connesse, perché appunto fanno parte della continuità del potere delle elite agrarie, perché l'abolizione della schiavitù è stata una transizione ma non ancora una trasformazione radicale nella società brasiliana, perché gli stessi gruppi che avevano sfruttato il lavoro schiavistico hanno trovato di fatto nuovi modi per mantenere il controllo, no? Sia attraverso l'immigrazione sia attraverso questo sistema politico che garantiva la loro influenza, che è appunto la politica del caffè con leite, che è una risposta dell'elite per preservare il loro dominio in un contesto, no, repubblicano e post schiavista. Quindi appunto è una fase che non è proprio una fase di democratizzazione, no? Ma è anzi forse un consolidamento del potere di questa elite agraria. Appunto, perché dicevo, São Paulo è il cuore della produzione di caffè destinato fondamentalmente all'esportazione, no? E quindi era un polo molto importante che aveva tantissimo peso e aveva una grande influenza economica e politica. Invece Minas Gerais, dicevo, era nota anche per la parte zootecnica, quindi tutto il discorso dell'allevamento, ma soprattutto per la produzione di latte, no? Lattiero casearia, aveva chiaramente anche tantissime radici storiche nell'estrazione mineraria. Ne abbiamo parlato nella puntata da Mãe do Ouro, vi ho raccontato parecchie cose di Minas Gerais. Minas Gerais, lo ricordo, vuol dire miniere generali, no? Gli abitanti si chiamano mineiros, che vuol dire, la traduzione letteraria vuol dire minatori, quindi capite che è una zona veramente di grande peso economico, no? E quindi le elite di questi due stati riescono a costruire un'alleanza politica di fatto che garantiva che cosa? La distribuzione del potere a livello federale e regionale, emarginando altre regioni e altri interessi. Adesso, dopo questa canzone, vi racconto un po' la struttura e il funzionamento e come facevano, no, ad alternarsi questi due poteri, perché questa è la cosa molto interessante. Ci ascoltiamo Legion Urbana, Tempo Perdido.
Castanho,
tempo perdido, mitologia popolare, abbiamo ascoltato Legion Urbana, che anzi non è ancora finito il pezzo. Come funzionava, appunto, ero arrivata a questo punto, no? Come era la struttura e il funzionamento di questa politica del caffè con Leici? Era di fatto basata su un patto non scritto che prevedeva l'alternanza dei presidenti di São Paulo e Minas Gerais, perché questo sistema si reggeva su questi governatori, no? Perché le elezioni erano dominate dal controllo locale dell'alta società, dell'elite, no? Di questi governatori sugli elettori, appunto, soprattutto nelle aree rurali. Perché? Perché la popolazione dipendeva economicamente dai grandi proprietari terrieri, che spesso, appunto, li ricattavano, li obbligavano a fare cose, acquistavano i voti. Era una politica, diciamo, clientelare, no? In cui questi voti erano o forzati o obbligati o acquistati in cambio di benefici o protezione. E appunto poi c'era il coronelismo, questo termine che si riferisce al potere esercitato dai coroneis, quindi i grandi proprietari terrieri che dominavano politicamente ed economicamente, come dicevo prima, le aree rurali, e che agivano come intermediari tra il governo centrale e la popolazione locale, garantendo quindi fedeltà elettorale in cambio di favori politici. C'erano i grandi due partiti, di fatto, che erano il partito non partito repubblicano, Partido Mineiro di Minas Gerais e quello di São Paulo, che appunto si alternavano, no? Esattamente, quindi c'era un'elite di famiglie, c'erano famiglie principalmente che avevano il potere durante queste politiche del caffè con Leici, sia da una parte che dall'altra. Adesso ci ascoltiamo Seu Jorge e Sandra Gissà, Olhos Coloridos.
Porque eu estou sempre na minha e não posso mais fugir.
Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar.
Você que dá.
Você ri
do meu cabelo
e do meu cabelo.
segura, 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 segura.
Fazendo a minha estrada, fazendo a minha história, eu faço, passo a passo, a minha humilde trajetória. É, e ter feliz é uma arte. Eu faço a minha parte, eu improviso, sei aonde eu piso. Sei que meu sorriso te incomoda e você nem disfarça. Sei que a sua força é uma farsa, conversa falsa, não quero ouvir de mais ninguém. E não me diga lá pra me falar mal do meu bem.
Jorge, se non lo conoscete andatelo a scoprire, perché è uno dei miei personaggi, cantanti, autori, attori, musicisti preferiti. Andatelo a scoprire perché è veramente straordinario. Politica du caffè con leici, come funzionava? Funzionava, appunto, dicevo, attraverso questa alternanza dei presidenti, perché in ogni periodo un rappresentante di uno Stato, oggi São Paulo, oggi Minas Gerais, assumeva la carica di presidente della Repubblica e governava il Brasile. Bravi, bravi, bravi. No, scherzo. Però, insomma, di base, io la sto facendo, ve la sto raccontando molto semplice, appunto, perché l'ho studiata e ve la sto raccontando così. Poi, chiaramente, i dettagli sono molto più complessi, però questo è comunque un programma radiofonico di intrattenimento e quindi non voglio anche annoiarvi con dettagli di cui, tra l'altro, poi non saprei neanche dare una spiegazione così, no, davvero seria e completa, perché non è il mio. Quindi, ecco, ve lo racconto così. Quindi, ecco, il presidente in carica doveva fare che cosa? Garantire il sostegno degli stati e dei comuni per mantenere almeno l'armonia politica tra di loro e assicurare la permanenza al potere di queste due elite, perché, appunto, come dicevo prima, il potere esecutivo, quindi la presidenza della Repubblica, si alternava proprio tra San Paolo e Minas Gerais, che erano i più importanti, no? Come abbiamo visto, per le loro ricchezze economiche, per la loro posizione. E questa strategia era essenziale per l'organizzazione del potere, perché, appunto, si basava su uno scambio di favori tra i governanti statali e il governo federale, no? Garantendo la continuità del potere nelle mani delle elite. Insomma, adesso ci ascoltiamo un attimo Velha Infância dei Tribalistas, perché io amo questa canzone.
A gente não se cansa. do amanhecer e até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor.
Tribalista, Svegli Infanzia, questo è un disco del 2004, io ero a Viserba di Rimini a fare l'animatrice, avevo i capelli, mi ero rasata a zero quella primavera, mi stavano ricrescendo i capelli e c'era questa barca che si avvicinava alla riva ogni giorno con una canzone dei Tribalistas che era Già sei innamorata. E io intanto mi consumavo questo disco. Vabbè, piccola parentesi personale, torniamo a parlare delle caratteristiche della politica del caffè con Leici, che era appunto caratterizzata da alternanza dei presidenti, no? tra gli stati di San Paolo e Minas Gerais, che erano membri di queste oligarchie degli stati, e il potere federale era usato per garantire il sostegno degli stati e dei comuni. C'era anche la politica dei governatori, no? che coinvolgeva, cioè la sfera statale coinvolgeva la politica degli stati, in cui il governo federale appoggiava i governatori di ciascuna unità federativa, che a loro volta garantivano che i colonnelli locali eleggessero solo alleati delle assemblee statali e federali, garantendo che le oligarchie non dovessero affrontare ovviamente alcuna opposizione. Poi c'era anche però una commissione per la verifica dei poteri, che è stata creata per garantire l'elezione di questi alleati, che come conseguenza ha portato il taglio dell'opposizione, no? Quindi ha impedito di fatto l'arrivo al potere di gruppi politici che non erano allineati con le oligarchie. Quindi un politico dell'opposizione avrebbe potuto anche essere eletto, ma non sarebbe mai entrato in carica se la commissione non avesse approvato, quindi era come se non fosse stato eletto, no? E poi c'era tutta questa parte del coronelismo, che era la sfera locale dominata da questi coronei, ma ve lo dico dopo. Ascoltiamo questa canzone di Netinho, Ao Vivo.
Sol, destino te mandou de volta para o meu cais. No coração ficou lembranças de nós dois, como ferida aberta, como tatuagem. Oh, Mila, mil e uma noites de amor com você. Na praia, num barco, no farol apagado, alto astral, lá em Hollywood pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar, eu e você na Ilha do Sol. Na Ilha do Sol, atrás na Ilha do Sol, destino te mandou de volta para o meu cais. Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol, destino te mandou de volta para o meu cais. No coração ficou lembranças de nós dois, como ferida aberta, como tatuagem. Oh, Mila, mil e uma noites de amor com você. Na praia, num barco, no farol apagado, num moinho abandonado, em uma grande alto astral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, na Ilha do Sol. Sou. Oh, Mila, mil e uma noites de amor com você. Na praia, num barco, no farol apagado, num moinho abandonado, em uma grande alto astral. Lá em
Getting Mila, andiamo avanti con il, vi stavo dicendo, il coronelismo, che era appunto questa sfera locale dominata da coroneis, no? Questi leader delle oligarchie locali, che erano di fatto dei colonnelli, che esercitavano il controllo politico e sociale sui propri dipendenti. E attenzione, perché chiaramente controllavano il voto, dicevo prima, utilizzando pratiche come appunto la compravendita dei voti, lo scambio, no, di favori, oppure anche banalmente l'obbligo di votare per chiunque il coroneo stabilisse, e c'era il cosiddetto anche curao elettorau, quindi un recinto elettorale, lo possiamo tradurre così, perché era proprio un luogo fisico in cui gli elettori che dovevano votare per lo stesso candidato venivano chiusi, riuniti, aggregati, non lo so, venivano lasciati tutti lì fino al momento del voto. Perché? Perché così garantivano il controllo elettorale, quindi capite che è questo livello qua, no? E appunto poi vabbè, chiaramente quello che ho già detto prima, il clientelismo, no? Quindi questo fenomeno di dipendenza tra l'impiegato e il coroneo, poi anche vabbè, prepotenza ce n'era insomma a iosa per tutti, quindi ecco, questo era lo scenario in cui si garantiva la lealtà degli elettori e in cui si garantiva la perfetta alternanza tra questi due poteri all'interno della politica du caffè con leici.
Che fare? No.
Gosto della, ancora mi piace lei, mi sono ancora innamorato di lei. Mitologia popolare, politica du caffè con leici, che nasce in seguito alla fine del regime imperiale, alla fine della schiavitù, e appunto nasce per la necessità da parte di questa elite agraria di assumere il controllo del potere. E São Paulo e Minas Gerais, che erano le due grandi potenze che avevano i requisiti tipo appunto ricchezza e grande numero di elettori, si uniscono per creare, no, un'oligarchia e esercitare loro il potere, perché nella società era anche evidente la quasi totale assenza di partecipazione popolare, perché c'era ancora l'esclusiva sempre di questa elite dominante. Anche nella politica la leadership apparteneva a chi aveva la maggiore ricchezza e influenza sociale, e in questo caso ce l'avevano Menager Rice e San Paolo, e nell'economia anche il controllo del paese era concentrato anche qui nelle mani di pochi ricchi che monopolizzavano la gestione del territorio. E durante questo periodo appunto molti presidenti si sono alternati al potere rappresentando questi stati di Minas Gerais e São Paulo. Il primo è stato Prudente de Moraes, che ha rappresentato São Paulo, era rappresentante di São Paulo dal, aspettate che lo leggo perché non me lo ricordo a memoria, 1894 al 1898. Il suo mandato è noto come Repubblica delle Oligarchie, ed era una prima fase, ecco, caratterizzata dal dominio dei latifondisti. Però adesso non voglio interrompere questa dea di Rita Lee e ci ascoltiamo Oveglia Negra. Rita Lee, Oveglia Negra, mamma come mi piace questa donna. Siamo quasi in chiusura, no? Di questa puntata di Mitologia Popolare. Io stavo facendo un po', diciamo, l'elenco dei presidenti C'era, ricordo, anche Alfonso Pena dal 1906 al 1909, Jimena Gerais, e durante il suo mandato c'è stato uno sviluppo delle reti ferroviarie nella regione sudorientale, un po' di modernizzazione dei porti e l'incoraggiamento all'immigrazione che appunto porta all'arrivo di moltissimi lavoratori italiani. Poi abbiamo Nilo Peçanha, che continua a rappresentare anche lui Minas Gerais. Insomma, è considerato uno dei primi, se non forse il primo presidente nero del Brasile, e insomma questo è un po' lo scenario. Non voglio farvi l'elenco chiaramente di ogni presidente, perché ce ne sono un bel po', fino al 1930, perché appunto finisce questa politica del caffè con leite. Adesso poi finiamo di ascoltare Rita Lee, poi ci ascoltiamo Dois Rios e vi racconto come finisce questa politica del caffè con leite. Vi ricordo anzi la tessera di Radio Popolare, questo ve lo volevo ricordare, perché insomma è un modo per sostenere la radio, sostenere trasmissioni come Mitologia Popolare e insomma dare il vostro contributo come sempre all'informazione indipendente. Ci ascoltiamo Dois Rios, Schenki.
O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, a escuridão. O céu que toca o chão, e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos, como eu fiz também. O sol é o pé e a mão, o sol é a mãe, o pai dissolve a escuridão. O sol se põe, se vai, e após se pôr, o sol renasce no Japão.
Da vida.
Então, Dois Rios, Shanky, volevo finire di raccontarvi la politica del caffè con Lecce, perché appunto finisce, no, questa cosa, perché per vari fattori, tra cui principalmente l'insoddisfazione popolare per questo regime oligarchico, e poi anche i conflitti politici tra Minas Gerais e São Paulo che iniziano a crearsi, ma non solo, perché nel 1929, perché questa cosa finisce nel 1930, politica do caffè con Lecce, con la rivoluzione del 1930, di cui adesso vi do due accenni prima di chiudere la puntata. Però oltre a tutto questo c'è stato nel 1929 il famoso crollo della borsa di New York, che ha provocato un grandissimo casino in tutto il mondo, compreso in Brasile, soprattutto nei prezzi del caffè, perché era un elemento cruciale proprio per la politica del caffè con Lecce, appunto. Quindi il crollo del prezzo del caffè crea un grandissimo problema che determina l'inizio della fine. Quindi diciamo che il 1929 è l'inizio della fine, e poi arriva il 1930, di cui vi dico dopo, così poi chiudiamo in perfetto timing la puntata. Questo è País e Filhos, Legião Urbana.
Quero colo você vai ser quando você crescer.
E allora, pais e filhos, não país, o país, o pais, non lo so come si legge questo accento. País, vabbè, comunque, scusate. Comunque, stavo dicendo, per chiudere questa puntata di Mitologia Popolare, che la rivoluzione del 1930 sancisce proprio la fine della politica du caffè con leite, e questa rivoluzione è guidata da chi? Da Getúlio Vargas, che è un personaggio che ho già nominato più volte, di cui sicuramente parlerò, perché poi a lui poi si lega anche il discorso della dittatura, che magari affronteremo a gennaio, insomma, con l'anno nuovo, perché adesso non volevo appesantire la fine dell'anno con argomenti politici, tanto politici, perché i prossimi argomenti saranno molto leggeri. Ho fatto questa parentesi politica così perché appunto volevo introdurre un po' l'argomento, e quindi insomma Getúlio Vargas si oppone al regime oligarchico e ai potenti latifondisti, coltivatori di caffè, eccetera eccetera, sancendo la fine ufficiale della politica del caffè con leite, ecco. Quindi però due parole solo sulla conseguenza le conseguenze della politica di caffè con leite è la trasformazione strutturale del federalismo in Brasile, perché è così, il Brasile è una politica, una repubblica federale, quindi nasce tutto da lì. Poi parleremo un giorno anche di questo, perché insomma è veramente tanta carne al fuoco. Il Brasile è un continente, un sacco di cultura politica, molto molto complesso. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro buonanotte se mi state ascoltando in diretta. Adesso andiamo a dormire, ci facciamo la tisanina della sera e andiamo a imbustarci sotto le coperte a fare un po' di nanna. Se invece mi state ascoltando in un altro giorno, buon proseguimento di tutto quello che farete. Ci sentiamo come sempre settimana prossima, mercoledì prossimo, sempre a mezzanotte, Radio Popolare. Muito, muito obrigada. Vi lascio con Você, di Chin Maia. Ciao!